Come annunciato, siamo in diretta con Milano con un compagno di Galassia, assemblea antisionista di lavoratori dell'arte e della cultura, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la sua partecipazione. Ciao.
Ciao, buongiorno, grazie a voi.
Si parla della triennale di Milano. La triennale, come dice la parola, insomma, ogni tre anni è una esposizione internazionale di architettura e design. Ovviamente se dico qualcosa di scorretto correggimi, che quest'anno presenta una mostra dedicata a Gaza che voi siete andati a contestare. Intanto ci vuoi raccontare di cosa si tratta questa mostra?
Sì, innanzitutto va bene, grazie per averci ospitato come Galassia. E sì, una precisazione rientra la triennale, che è appunto l'esposizione internazionale di architettura, design, urbanistica. Ogni edizione ha un tema e quest'anno il tema è inequalities, cioè diseguaglianze. E una, la mostra, l'esposizione è divisa in 8 sezioni più i padiglioni internazionali, e una di queste sezioni appunto è dedicata a Gaza ed è appunto la mostra, l'installazione 471 Days che noi diciamo abbiamo contestato. In realtà cioè, ci sono molteplici livelli di problematicità nella mostra, appunto è una mostra dedicata alle diseguaglianze che vede come organizzatore principale Stefano Boeri, che è direttore di triennale e per questa edizione è anche il commissario generale dell'esposizione. Come diciamo risaputo, Stefano Boeri è anche un architetto politico. Appunto c'è la parte della mostra che ha, diciamo, abbiamo deciso di contestare, è 421 Days, perché appunto rappresenta, dà una rappresentazione di quello che sta accadendo a Gaza in maniera completamente distorta e manipolatoria, e probabilmente funzionale ad una narrativa che in qualche modo, cioè, accetta la propaganda sionista, accetta anche il ripeto, insomma, ripropone le stesse terminologie, le narrative della propaganda sionista, ovvero la mostra, questa installazione si ripropone di dare diciamo di presentare i dati relativi a quello che loro chiamano guerra a Gaza o catastrofe umanitaria a Gaza, come nei testi ufficiali, e 471 giorni appunto sono i giorni che passano dal 7 ottobre alla prima tregua di gennaio, e per ogni giorno appunto vengono riportati i numeri dei morti avvenuti in quel determinato giorno. Ci sono delle strisce di tessuto che sono sospese dall'alto al soffitto, la cui lunghezza è determinata dal numero di morti, ma quello che manca completamente in questa narrativa sono prima di tutto appunto le terminologie che ormai stanno utilizzando tutte le organizzazioni umanitarie e organi di giustizia internazionale, che si riferiscono appunto a quello che sta avvenendo a Gaza come genocidio, come appunto crimini di guerra, crimini contro l'umanità. Cosa gravissima, ancora più grave, è che nella narrativa appunto che viene presentata di quello che sta accadendo a Gaza manca qualsiasi riferimento alle responsabilità di Israele, nel senso che leggendo, insomma, approcciando quest'opera senza conoscere minimamente il contesto in cui questo sta avvenendo, non emerge da nessun elemento che Israele è l'unico responsabile di quello che sta avvenendo a Gaza in questo momento.
Quindi un genocidio che accade da solo, insomma, sostanzialmente, non si sa come accade dalla
mostra. Sì, nel testo, nel descrittivo sul sito di Triennale si parla di catastrofe umanitaria, come se fosse stata causata da un terremoto, da un evento naturale. Da nessuna parte appunto viene esplicitata la responsabilità di Israele, e non si parla di genocidio e nessuna, il termine genocidio non viene utilizzato mai, non compare neanche mai il termine Palestina, per dire, cioè si parla di palestinesi ma il termine Palestina non compare da nessuna parte, e quindi insomma è chiaro, diciamo, che c'è stata una presa di posizione da parte di Triennale sotto, diciamo, la copertura di una pretesa imparzialità, neutralità, ma ovviamente essere neutrali in nel contesto di un genocidio significa stare dalla parte di chi questo genocidio lo sta commettendo. Quello che poi ci ha fatto, insomma, un attimo anche comprendere le ragioni più profonde di questa scelta di Triennale, perché è chiaramente una scelta, c'è stata una decisione chiara che è anche legata a un altro elemento, diciamo, importante che stavo dimenticando, il fatto che questa installazione è stata affidata non a chi si sta occupando di denunciare, di riportare quello che sta avendo a Gaza, ma ad un giornalista italiano che si è sempre occupato di economia, anzi si occupa di visualizzazioni di dati economici, che non si è mai occupato di questioni legate alla Palestina, insomma, ma neanche a questioni politiche. È un economista che si occupa di visualizzazioni di dati economici, che adesso lavora per l'Economist, bocconiano, che si chiama Filippo Teoldi, che tra l'altro in una sua video presentazione dell'opera non parla neanche di guerra a Gaza, di catastrofe umanitaria, parla di conflitto tra Israele e Hamas a Gaza.
Che mi sembra, insomma, veramente molto esplicito, che è la lettura sionista, insomma, parlare di conflitto è un problema, conflitto tra Israele e Hamas.
Sì, chiaro. E dicevo, poi le ragioni di questa presa di posizione, insomma, cominciano a diventare chiare quando si fa un attimo di ricerca sui partner privati dell'esposizione internazionale, che sono tutti, letteralmente tutti coinvolti in qualche modo o con la produzione di armi o con lo Stato di Israele, con il sistema economico israeliano. E stiamo parlando di Deloitte, che appunto è una compagnia, la più grande compagnia al mondo di servizi finanziari, che in questo momento sta fornendo anche dei servizi, tutte informazioni prese dal loro sito web, quindi è facilissimo controllare. Ha attivato un programma di appunto per fornire servizi agli stati che hanno deciso di riarmarsi, quindi in chiara contraddizione con il tema generale di diseguaglianze, inequalities, ma poi nello specifico con diciamo questa installazione. Deloitte tra l'altro è presente a Israele, fornisce anche consulenza al Ministero della Difesa israeliano, un suo CTO in Israele è un ufficiale dell'esercito israeliano, quindi le connessioni sono, diciamo, evidenti. Quindi appunto Deloitte, poi c'è Idealista, che in parte è di proprietà di una società israeliana, c'è Lavazza, che è una compagnia, che è la prima compagnia di distribuzione del caffè in Israele, e c'è Lundbeck, che è una compagnia farmaceutica presente in Israele. Insomma, cioè le connessioni diciamo non sono soltanto, diciamo, superficiali, ma sono delle connessioni strutturali che coinvolgono proprio i partner di questa esposizione internazionale. Ah, dimenticavo, il partner del programma pubblico di triennale di quest'anno è Eni. Eni sappiamo.
Sì, diciamo che l'hanno fatta veramente sporca, perché si tratta proprio di partner di Israele sostanzialmente, che stanno anche nella lista di BDS, insomma.
Esatto, sì, ci sono proprio impegnati, nel senso non ne hanno mancato uno, sono tutti coinvolti con Israele. Quindi appunto ovviamente in questo modo, cioè, facendo un attimo di ricerche, guardando appunto come si è stata realizzata la Triennale dei Quadri, ci si accorge che era evidente che non si poteva, cioè non potevano prendere una posizione che fosse diversa da quella che hanno fatto nei confronti appunto di quello che sta succedendo a Gaza, e quindi è stata una decisione consapevole e colpevole. E ripeto, questa cosa qui è ancora più grave se considerata appunto il contesto in cui viene presentata questa installazione, che è all'interno di un contesto appunto di un'esposizione internazionale che ha come, diciamo, obiettivo quello di affrontare criticamente il tema delle diseguaglianze a livello globale. Quindi insomma, questa diciamo, il paradosso di questa installazione è ancora più amplificato se considerato il contesto in cui è stato presentato, è ulteriormente amplificato se considerata la persona che sta portando avanti questo tipo di discorsi, cioè il direttore di Triennale, che è anche quest'anno commissario generale dell'esposizione internazionale. Quindi insomma, saprei come, cioè,
i motivi per andare a contestare c'erano tutti, erano molto chiari. Ci vuoi raccontare anche come avete deciso di protestare, quali contenuti, in quali forme avete portato a Triennale?
Sì, la nostra azione è stata, diciamo, è stata preceduta da una, diciamo, serie di comunicati che sono stati rilasciati su questioni specifiche diciamo legate alle criticità di questa della esposizione internazionale, quindi legata appunto a questa installazione, legata ai partner, legata alla figura di Stefano Boeri. E quindi c'è stata inizialmente una, diciamo, una campagna di controinformazione, perché insomma c'è da dire anche questo, che il direttore di Triennale Stefano Boeri è una persona che è estremamente potente, cioè sia a livello del sistema culturale milanese internazionale, ma anche nel sistema politico. Contestarlo ti espone a dei rischi importanti, quindi c'era questa situazione paradossale, surreale, quando è venuto fuori insomma l'anno scorso la notizia di questa triennale, insomma, che Boeri sarebbe stato il commissario generale, cui tutti sapevano che si trattava, scusate il termine, di una porcata, ma nessuno aveva, come posso dire, il coraggio di, in qualche modo, di contestare o di rendere esplicita questa questo paradosso,
per come dire, raccontarlo a chi ci ascolta magari da Roma, che è meno presente la politica milanese. Stefano Boeri, vedo, era stato anche candidato a sindaco di Milano dal Partito Democratico, per dire insomma che
aveva partecipato alle primarie, sì, che poi sono state vinte da Pisapia.
E vedo che gli era stato in una primo in un primo momento anche delegato l'Expo, poi aveva perso la delega, sì. Ma insomma, quindi si tratta di un personaggio di alto livello nella politica milanese.
Sì, sicuramente. Quindi dicevo, è stato davvero difficile coinvolgere le persone proprio inizialmente, appunto, nella campagna di controinformazione. E che appunto però ci ha permesso, che è stato anche abbastanza di successo, ci ha permesso di tirar fuori questi appunto paradossi, queste assurdità di questa manifestazione culturale, e che poi appunto è culminata nell'azione di due giorni fa, che è stata pianificata dal collettivo Galassia Antisionista. E il nostro obiettivo era semplicemente quello di portare all'interno di Triennale queste questioni, di fare, diciamo, controinformazione non su internet mediante, non so, articoli, ma andare lì dentro in Triennale davanti all'installazione 471 giorni ad esporre pubblicamente tutto quello diciamo che pensavamo fosse inaccettabile di quell'operazione, di questa operazione culturale. L'azione appunto è stata rivolta principalmente nei confronti di questa installazione. Alla fine abbiamo chiesto la rimozione dell'opera e abbiamo chiesto l'interruzione dei rapporti di Triennale con tutti questi, con i partner privati che sono tutti coinvolti con Israele, e poi che Triennale finalmente rilasci, prenda posizione o semplicemente denunci i crimini che sta commettendo lo Stato di Israele nei confronti del popolo palestinese, in maniera aperta, chiara, utilizzando le terminologie che tutte le organizzazioni umanitarie stanno utilizzando, tutti gli organi di giustizia stanno utilizzando, ovvero parlando di genocidio, di crimini di guerra, di crimini contro l'umanità. Queste sì. Erano le nostre richieste.
E sì. Parlando anche, vedo dai vostri striscioni che avete appeso in Triennale, dell'occupazione, dell'apartheid, quindi tutto quello che significa Israele rispetto alla Palestina anche prima del 7 ottobre.
Sì, perché ovviamente l'installazione non fa nessun tipo di riferimento a quello che è successo nei 75 anni prima del 7 ottobre 2023. Appunto l'occupazione della Palestina, apartheid imposto sui palestinesi in Palestina e i massacri che si sono succeduti appunto dal 1948 fino a 7 ottobre, commessi da Israele contro la popolazione palestinese. Quindi appunto c'è l'installazione è completamente, anche dal punto di vista storico, è assolutamente aberrante, nel senso non ha nessun tipo di valore storico, narrativo.
Senti, come è andata l'azione, nel senso l'avete potuta svolgere tranquillamente, c'è stata un'interlocuzione con la Triennale, sono intervenute le forze dell'ordine, che è successo?
Allora, l'azione è stata, in realtà, siccome appunto anche dal punto di vista logistico era un po' complicato organizzarla, perché adesso è difficile da descrivere se non si è stati in Triennale, però questa installazione è allestita su uno scalone centrale dell'edificio di Triennale, va verso l'alto, insomma, e questi diciamo queste strisce rosse che rappresenterebbero i morti avvenuti insomma in Palestina, a Gaza, in questi 471 giorni, insomma, sono sospesi dall'alto, e noi abbiamo appunto prodotto questi due striscioni che sono stati sospesi dall'alto, quindi dovevamo organizzarci in maniera rapidissima senza farci accorgere per poter insomma stendere questi striscioni dall'alto, dal primo piano e farli calare insomma giù sulla scalinata, e devo dire che l'organizzazione è stata così, a proprio dal punto di vista logistico, così efficiente che siamo riusciti a fare tutto in pochissimi secondi senza che nessuno si accorgesse. La cosa davvero diciamo interessante è che i visitatori che erano lì a visitare la mostra inizialmente hanno pensato che fosse qualcosa di organizzato dalla Triennale stessa, poi quando si sono accorti insomma a megafoni, volantini, è partito un applauso da parte dei visitatori stessi, quindi c'è stato anche un supporto inatteso da parte di chi stava visitando l'esposizione internazionale, e appunto c'è stato un attimo di negoziazione con la sicurezza di Triennale, e non è stata chiamata la polizia appunto perché siamo stati, insomma, abbiamo rassicurato che sarebbe stata un'azione breve, non abbiamo insomma intenzione di danneggiare niente, nessuno, oppure ostruire passaggi eccetera. Quindi l'azione si è svolta in piena tranquillità, ripeto, anche con il supporto inatteso dei visitatori, delle visitatrici e anche delle lavoratrici in parte di Triennale. E ad un certo punto c'è stato l'intervento di una curatrice di Triennale, di cui preferisco non fare il nome, e che appunto si è rivolta a noi, si è rivolta a noi in maniera anche abbastanza agitata, perentoria, chiedendoci del perché stessimo facendo quell'azione lì e non fuori, perché avrebbe preferito essere stata avvisata, insomma, e poi insomma è stata avviata questa richiesta di dialogo, che era una cosa che noi ci aspettavamo assolutamente, perché la loro modalità di lavorare in Triennale sotto la direzione di Stefano Boeri, cioè cooptare discorsi diciamo critici per poi inglobarli nella loro narrativa e renderli in qualche modo depotenziarli, diciamo. Quindi a un certo punto ci è arrivata appunto da parte loro la richiesta di dialogo, organizziamoci, vediamoci, questo non è il modo di portare avanti questi discorsi. E al che noi abbiamo risposto: siamo apertissimi al dialogo, noi abbiamo assemblee pubbliche quasi tutti i lunedì, venite in assemblea e discutiamo. Ovviamente abbiamo respinto la loro richiesta di svolgere, che questo dialogo si svolgesse all'interno di Triennale, perché affinché Triennale insomma mantiene questi rapporti, questi partner con aziende compromesse con il colonialismo sionista, e finché tiene su opere che sono una palese presa di posizione nei confronti dalla parte di Israele, non abbiamo nessuna intenzione di andare lì e avviare un dialogo che in realtà avrebbe potuto partire da parte loro, perché nel senso noi abbiamo già attivato insomma questa campagna di controinformazione pubblica, abbiamo tenuto delle assemblee pubbliche partecipatissime sulla questione Triennale a cui tutti potevano partecipare. E Triennale poi sui diversi social è sempre stata taggata, quindi ero assolutamente consapevole di quello che stava succedendo, e se avessero voluto insomma dialogare con noi, capire le nostre ragioni, sarebbero stati liberissimi di farlo. Ovviamente quando hanno capito che poi la contestazione stava diciamo raggiungendo un livello superiore e che stava anche entrando nei loro spazi, tra l'altro Triennale è un'istituzione pubblica finanziata principalmente con fondi pubblici, quindi non è un'istituzione privata, e quindi abbiamo tutto il diritto di contestare, di chiamarli in causa, perché appunto sono persone che sono pagate con fondi pubblici, che gestiscono l'istituzione pubblica. E insomma quando hanno capito che il livello di contestazione stava diciamo salendo di livello, si sono un po' allarmati, e lì c'è stata questa richiesta di dialogo, che in realtà è una richiesta di cooptazione, perché si è ripetuto anche in altre occasioni che adesso non voglio ripercorrere, in cui appunto loro Triennale insomma hanno cercato di depotenziare dei discorsi critici nei loro confronti semplicemente inglobandoli all'interno della loro istituzione, della loro struttura, e quindi riuscendo poi in qualche modo a controllarne anche gli esiti e a controllare il modo in cui questi discorsi vengono sviluppati. E noi appunto consapevoli di questa loro modalità
che vedo insomma ricorrente per quanto riguarda le istituzioni culturali, insomma, almeno rispetto al tema del sionismo.
Sì, chiaro. E... quindi sicuramente ci saranno altre evoluzioni e ovviamente questa è stata una prima azione diciamo dimostrativa, anche un attimo per insomma testare il terreno, perché ripeto è un terreno davvero difficile da percorrere, perché appunto diciamo la potenza di fuoco che ha Triennale, che ha il suo direttore, è incomparabile rispetto alla nostra, quindi volevamo un attimo capire perché insomma esporsi nei confronti di questa istituzione e del suo direttore insomma è complicato, cioè espone davvero dei rischi importanti soprattutto per lavoratori e lavoratrici della cultura che vivono già in un contesto di precariato importante.
Sì, diciamo che questo è un po' un discorso generale rispetto, no, al lavoratore e lavoratrice della cultura, e anche perché la propaganda sionista usa moltissimo e con grandi mezzi le istituzioni culturali, appunto, e quindi insomma soggetti come Galassia Antisionista, cioè voi lavoratrici e lavoratori dello spettacolo, sono molto importanti e insomma e anche come dicevi tu, espone molto farne parte.
Sì, certo, sì. Lì la valutazione dei rischi poi è davvero fondamentale, e poi fortunatamente abbiamo avuto un team legale insomma che in qualche modo ci ha anche dato delle tutele, offerto delle tutele, e è anche importantissimo per noi poi ovviamente avere anche copertura di tipo giornalistico da parte di informazione come state facendo voi, quindi insomma vi ringraziamo perché è davvero fondamentale che insomma questo tipo di discorsi, questo tipo di contestazioni escano fuori dal dai giri dell'attivismo inteso in senso stretto e iniziano a pervadere insomma la società, insomma la sfera pubblica nel senso più ampio del termine.
Tra l'altro dando anche risultati, come dimostrano gli applausi dei visitatori e delle visitatrici.
Esatto, sì.
Comunque sì. I microfoni di Radio Onda Rossa sono sicuramente sempre aperti per questo, anzi fateci sapere delle prossime azioni, ci saremo senza dubbio.
Sicuramente, grazie mille.
Grazie a te, ciao.
Arrivederci.